due citazioni del Nuovo Testamento che ci guidano in questa mattinata. La prima è tratta da Paolo, 1 Corinzi 3:10, dove Paolo dice: ciascuno stia attento a come costruisce. L'altra, tratta da Matteo 5:48, voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Vi indico soltanto la forma letterale di questa citazione di Matteo, perché in realtà non è voi dunque siate. In greco c'è voi dunque sarete perfetti come perfetto, e c'è un abisso tra siate e sarete. La CEI traduce siate, c'è molto clericalismo in questa traduzione. Gesù dice sarete, cioè Gesù dice che è un cammino di una vita diventare perfetti come il Padre. Però vedete, è curioso questo, che i traduttori portano sempre la propria sensibilità. Noi siamo molto, noi di Chiesa, siamo molto moralisti, molto indicativi proprio. Siate, dovete essere. Ma come? Se Gesù ci dice sarete. D'altra parte, non so se avete mai fatto caso, ma il grande Shema Israel, l'indicazione fondamentale dell'ebreo, amerai il Signore tuo Dio, non ama il Signore tuo Dio, amerai. Ci vuole una vita per imparare ad amare, e forse non ci arriveremo, però ecco, è la tensione che ci sale. Amerai il Signore tuo Dio con tutte le tue forze. Quindi voi dunque sarete perfetti. Ecco, queste sono le due citazioni che teniamo come sottofondo, e potremmo dire che le cose che diremo stamattina vanno a commentare questi due passi, come quello che diremo in questa settimana vanno a commentare i passi citati ieri sera. Abbiamo detto che il nostro obiettivo è un po' l'approfondimento della vita spirituale, abbiamo detto, detta anche vita interiore, io uso come sinonimo vita spirituale e vita interiore. Allora partiamo da una definizione: che cos'è la vita spirituale o vita interiore? Noi solitamente crediamo che la vita dello spirito sia qualcosa di disincarnato, qualcosa... c'è la vita quotidiana e poi c'è la vita spirituale. Eh no. Vita spirituale è la vita che deve diventare spirituale. Non è che c'è un altro tipo di vita, è la vita di ogni giorno, quella concreta, che è chiamata a essere impregnata, inzuppata, definita dallo Spirito. Quindi potremmo definirla come il lento cammino di costruzione del sé. Ecco perché ho recuperato Paolo: state attenti a come costruite. La vita spirituale è la costruzione consapevole della propria vita. E questo avviene attraverso la propria umanizzazione, sino a diventare perfetti come Dio Padre. Anche qui va fatta una piccola digressione sul termine perfetto. Ecco, vi chiederei proprio di togliere dalla testa quell'idea di perfezione che ci hanno, o vi hanno più che altro, inculcato durante tanti anni. Sarebbe bello fare proprio un'intervista a ciascuno di voi. Ma cos'è la perfezione? Perfectum, andiamo all'origine, è il participio passato di perficere, e perficere vuol dire compiere. Quindi diventare perfetti vuol dire semplicemente portarsi a pieno compimento, diventare pienamente se stesso. Non, l'accezione perfetto nel Nuovo Testamento non ha nulla a che fare con la morale, assolutamente. La perfezione non vuol dire, non ha nulla a che fare col peccato, nulla a che fare con la purezza, la castità, no. Perfetto vuol dire compiuto, realizzato. Il seme è chiamato a diventare perfetto, in che senso? A diventare quello che è chiamato ad essere. Quercia, grano, rosa. Siamo tutti semi. Noi nasciamo tutti come semi. La nostra vita spirituale, la vita concreta di ogni giorno, è quella che ci porta a diventare quello che dobbiamo diventare. Uno è chiamato a diventare quercia, un altro grano, un altro rosa, un altro. Ognuno ha la sua perfezione. Guardate che questa parola perfetto è importante. Scevro da ogni moralismo. Quindi possiamo dire, da intendersi nel senso di compiuto, maturo, giunto a pienezza, realizzato. Dio vuole uomini perfetti nel senso di uomini felici, perché la nostra felicità sta nel diventare, nell'essere quello che siamo stati chiamati ad essere e diventare. E la mia perfezione è molto diversa dalla tua perfezione. Andremo a dirlo in questi giorni. Io non sono chiamato a diventare San Francesco, perché Francesco ha avuto la sua perfezione, io ne ho un'altra. Se io diventassi come Francesco, vorrebbe dire morire, distruggere. Per questo che dico sempre che i santi non sono da imitare, mi raccomando. Sarebbe un disastro. Perché se io imitassi San Francesco, io stasera sarei morto. Ma certo. Ciascuno vive lo spirito come se lo spirito fosse un liquido che entra in noi, ma ciascuno nella sua forma. No, ognuno è un recipiente fatto in un certo modo che accoglie lo spirito in un certo modo. Francesco l'ha accolto da Francesco, Ignazio da Ignazio, Giuseppe da Giuseppe, Paolo, cioè io, da Paolo. E se io sono un ditale, potrò riempirmi dello spirito come un ditale, non posso pretendere di essere un boccale come Francesco, come Ignazio. Questa è umiltà, riconoscere il proprio recipiente. Se volete diventare Santa Teresa di Lisieux, vivete una vita frustrata, perché non siete Teresa di Lisieux. Sarete anche più grandi di Teresa, per carità, non dico meno, però ciascuno è se stesso. Quindi la nostra vita concreta, è semplicemente un cammino di umanizzazione. Abbiamo detto che la vita spirituale è il lento cammino della costruzione di sé, dell'io vero, attraverso la propria umanizzazione. Vuol dire, detto in altri termini, siamo chiamati a venire alla luce di noi stessi. Detto in altro modo, siamo chiamati a rinascere. La vita spirituale è, vuol dire, vivere due volte. Nati due volte, ecco, possiamo dire così. Perché non basta essere nati una volta. Essere nati una volta vuol dire essere semplicemente degli esseri viventi, ma siamo chiamati a esistere. Existere, ex fuori, uscire fuori da sé. Questa è la vera nascita. Se vogliamo, risorgere. Siamo nati, ma siamo chiamati a risorgere. Occhio, non è l'ultimo giorno, In questa vita. La vita spirituale, quindi, è una vita di risurrezione, di rinascita. Di una sola vita si muore. Chi si accontenta di vivere la prima vita è uno zombie, è un morto vivente. Siamo chiamati a venire alla luce di noi stessi. Questo è il nostro compito. Questo. E io sono fermamente convinto che tutte le risurrezioni di Gesù, che poi ne ha fatte tre, non sono state risurrezioni come possiamo pensare, non erano dei morti e poi al massimo sono state rianimazioni di cadaveri, ma a livello simbolico Gesù cosa ha fatto con questi due ragazzini, la figlia di Gairo, la figlia di madre vedova e con Lazzaro? Da morti viventi che erano, li ha portati a vivere in maniera sovrabbondante. Cioè, li ha fatti passare dal vivere all'esistere. Non erano morti biologicamente, stiamo attenti, erano dei morti viventi. Ma visto che Gesù, Giovanni 10:10, è venuto a darci la vita in sovrabbondanza, ecco allora che li porta alla vita in pienezza. Questo è il nostro obiettivo. Vivere la nostra vita come un rinascere, la seconda volta. E cosa succede appunto se attraverso la nostra umanizzazione, cioè attraverso il nostro vivere veramente umano, ecco, cosa succede se viviamo così, in maniera veramente umana? Rinasciamo, dunque entriamo nella condizione divina. O se vogliamo, ci poniamo nella condizione perché il divino possa emergere in noi. Perché il divino c'è già in noi. Quindi si diventa divini vivendo da umani, ma in maniera pienamente umana. Poi vedremo più avanti cosa vuol dire vivere in maniera umana. E guardate che questo è il cammino che ha compiuto Gesù di Nazaret. Lui è nato come vero uomo. Gesù è vero uomo che vivendo in maniera pienamente umana, cioè facendo emergere il divino che c'era in lui, è diventato pienamente Dio. Gesù non è nato pienamente Dio a Betlemme, lo è diventato umanamente fino al compimento sulla croce. Infatti in Giovanni 19, 18, 20, Gesù dice sulla croce, tutto è compiuto. Quindi possiamo dire che Gesù di Nazareth è diventato pienamente Dio nel suo lento cammino di umanizzazione. Diventando umani si diventa divini. Allora forse cominciamo a comprendere quella prima domanda che viene rivolta all'uomo da Dio, che è di un'attualità sconcertante, Genesi 3:9. Dove sei? Sentiamoci la rivolta a questa domanda. Dove sei nel tuo cammino di compimento del sé, della tua autocostruzione, del tuo diventare pienamente divino umanizzandoti? A che punto sei? Potremmo avere anche 90 anni di vita religiosa alle spalle, ma essere ancora dei perfetti semi, ancora lì tutti intonsi, non ancora morti, marciti perché possa nascere il frutto, il compimento. Ho detto prima che ciascuno di noi porta dentro di sé questo principio divino che è chiamato a portare a compimento. Tutti veniamo alla luce con questo principio divino dentro. Lo dicevamo già ieri sera. Questo seme che siamo in realtà è questo seme divino che abbiamo dentro, che è chiamato a essere liberato. Noi cristiani lo chiamiamo Spirito Santo, lo chiamiamo Regno di Dio, lo chiamiamo Luce. Ecco, siamo chiamati a far sbocciare questo principio divino che c'è in noi, perché lui è lì latente e rischia di stare latente fino alla nostra morte biologica. Quindi vivere la propria vita spirituale vorrà dire compiere, portare a maturazione questa energia che abbiamo già tutti nel proprio intimo e chiede soltanto di poter deflagrare. Ecco, mi piace questo verbo, deflagrare. Vivere in maniera spirituale vuol dire permettere che questo principio dentro di noi possa deflagrare, e questo si compie attraverso un vivere da essere umani, umanizzandosi sempre di più. È un po' quello che Gesù dice a Nicodemo nel suo discorso notturno, in Giovanni 3:1. Seguente, quando Gesù dice, caro Nicodemo, la questione è rinascere, nascere due volte. E Nicodemo dice, ma com'è possibile? Eh sì, è possibile, dall'alto, cioè portando a compimento questo principio che ti è dato. C'è un altro passo importante di Genesi, Genesi 1, 26, 27, dove si dice che, questo è il racconto primo racconto della creazione, dove si dice che l'uomo è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. Però stiamo attenti, io credo che l'immagine e somiglianza di Dio a cui siamo conformati non è tanto alle nostre spalle, ma sta dinanzi a noi. Cioè non siamo stati creati a immagine e somiglianza e poi vivendo abbiamo perso questa immagine e somiglianza. L'immagine e somiglianza sta di fronte a noi, cioè con la nostra vita pienamente umani siamo chiamati a conformarci sempre di più a quell'immagine, quella somiglianza con la, dalla quale, ecco, o grazie alla quale siamo stati creati, cioè siamo stati posti in creazione, ma adesso la nostra vita è un conformarci sempre di più a quell'immagine, quella somiglianza. Quindi il configurarci a quell'immagine è la nostra meta, non è la nostra origine. Noi rischiamo sempre di vivere, abbiamo un'idea della vita un po' negativa, e questo grazie anche a una certa patristica, soprattutto Agostino, ecco, che ha puntato tutto sul peccato, sulla sfigurazione. Invece noi non abbiamo perso qualcosa, noi siamo chiamati ad arricchirci di qualcosa. La nostra vita è un cammino di configurazione, di trasformazione, di trasfigurazione per diventare sempre più conformi all'immagine e somiglianza di Dio. Allora la vita come compito, ecco, questo è da parte. La vita spirituale è questa, è una vita che diventa compito di venire alla luce, di sbocciare, di deflagrare, per configurarci sempre di più a quell'immagine. Quindi l'immagine e somiglianza sta dinanzi, non alle spalle. Non siamo decaduti da un'immagine. Lo so che forse qui deve entrare per forza in crisi forse l'idea di peccato originale, che ormai mi pare essere abbandonato questa idea da tutta la grande teologia contemporanea. Alle nostre spalle non sta tanto un peccato originale, sta un amore originante che è diverso. Perché dobbiamo sempre farci del male? Noi siamo scaturiti da un amore originante che ci chiama ad esplodere, a sbocciare come il fiore. Ma d'altra parte queste cose le dice Paolo, non Don Paolo, ma San Paolo, nella seconda Corinzi 3:18, quando dice: e noi tutti a viso scoperti, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria secondo l'azione dello Spirito Santo. Bellissimo. Cioè lo Spirito Santo che in noi, se entriamo in contatto con esso, se lo facciamo lavorare, cioè tutte cose che diremo in questa settimana, ecco, se viviamo questo, allora la nostra vita diventa vita spirituale, nel senso che ci permette di venire trasformati giorno dopo giorno in quella immagine. Guardate che è molto bello questo, perché lo diremo anche questa settimana, la vita spirituale è in realtà soltanto un permettere allo Spirito di lavorare in noi, di esplodere, di sbocciare. Noi non dobbiamo fare nulla se non permettere a questo di poter lavorare. E cosa si bisogna fare allora? Qual è l'azione? Ma le diremo queste cose. Le anticipo. Qual è l'unica azione che siamo chiamati a fare perché tutto questo si possa compiere? Il non fare. Il non fare. E ci vuole molta più violenza nel permettere di non fare che nel fare. non dobbiamo fare nulla se non permettere all'azione dello Spirito di compiersi in noi. Ma ci vuole molta fatica per questo. E noi invece siamo sempre lì a fare, a costruirci secondo le nostre idee, le nostre immagini, con atti religiosi, atti e avanti, no? C'è già tutto dentro, chiede soltanto di poter sbocciare. Il più grande lavorio è non lavorare. Creare il vuoto, l'inazione, il silenzio, il perdersi, il rinnegarsi, l'annullarsi, perché la vita che è già dentro di noi possa emergere, sbocciare, esplodere. Noi rischiamo con le nostre azioni religiose di impedire tutto questo. Pensiamo che dobbiamo ancora costruire qualcosa, edificare qualcosa di nostro, no. Quindi noi non siamo stati creati una volta per tutte, noi siamo stati posti in creazione. Il verbo creare ha la stessa radice del verbo crescere. Per cui la creatura non è ciò che è data all'inizio, una volta per tutte, ma è in creazione, in costruzione. Siamo in edificazione. Proprio come Gesù. E Gesù ha potuto compiersi attraverso la sua progressiva o il suo progressivo annientamento. Più si è svuotato, più si è compiuto, fino alla croce, dove tutto è stato compiuto. Nel massimo annientamento. Quindi forse cominciamo a intuire cosa volesse dire Gesù con quella frase così importante, ripetuta: rinneghi se stesso. C'è un poeta tedesco, un grande scrittore tedesco, Goethe, che dice una cosa che mi ha sempre colpito e man mano che vado avanti si chiarisce sempre meglio. Goethe scrive: nel bene e nel male, per possedere davvero ciò che abbiamo ereditato dai nostri padri, dobbiamo riconquistarlo. Guardate che ha una verità questa frase impressionante. Nel bene e nel male, per possedere davvero ciò che abbiamo ereditato dal padre, dai padri, dobbiamo riconquistarlo. Cosa vuol dire? Noi abbiamo ricevuto tutto, la vita, come dono, ma adesso va riconquistato. Cioè Dio ci ha donato la vita, non ce l'ha regalata. C'è molta differenza tra un dono e un regalo. Il regalo è qualcosa che viene dato e basta, non viene chiesto più nulla. Dio non regala la terra promessa, dona la terra promessa, perché che va conquistata. Ci dona la vita, nel senso che ce la dà come seme, come vita, ma chiede di essere portata a compimento. Questo è il dono. Cioè tutto ci viene donato, ma tutto adesso va costruito, conquistato, lavorato. Qui c'è la responsabilità umana. Altrimenti sarebbe un Dio perverso, che considera le sue creature come dei burattini. Nel dono c'è sempre la responsabilità del compimento. Ecco perché questa domanda, dove sei? Della vita che ti ho donato, a che punto sei? Cosa ne stai facendo? Ti stai costruendo? A che punto sei? Questo vuol dire salvezza. Salvezza in ebraico significa letteralmente dilatare. Salvare vuol dire dilatare, compiere, aprire in avanti. Siamo chiamati a collaborare alla salvezza in questo senso. La nostra vita sarà salvata quando l'avremo portata a compimento. Un altro aspetto importante di questo discorso, questa possibilità di deflagrare, di portare a compimento la nostra vita, di compierci, questa possibilità di farlo, non ci viene data dall'esterno, la possediamo già dentro. Nel suo diario, Eti Ileson dice: «È nella irrevocabilità che si liberano nuove forze». Cosa vuol dire? Lei non dice «si danno, vengono offerte nuove forze», si liberano nuove forze. Tutto è già dentro di noi, dobbiamo soltanto permettere ad esse, a queste forze, di poter compiersi. Ciascuno di noi ha dentro di sé la possibilità di sprigionare le forze necessarie per affrontare e compiere la propria ed esclusiva tappa di vita. Ciascuno ce l'ha già dentro. Dio funge soltanto da ostetrico della nostra vita. Ma la vita è in noi. Dio mette noi stessi nella condizione di tirar fuori dalla parte più intima di noi stessi ciò che ci compie. Dio non interverrà mai dall'esterno per sostituirsi a noi, come un mago, come un burattinaio. Egli è il principio vivente già dentro di noi, che ci abilita a porre in atto tutta l'energia e la potenzialità che ci portiamo già dentro. Teilhard de Chardin diceva: Dio opera nell'uomo che opera. Non illudiamoci che Dio possa fare miracoli nella nostra vita. L'unico miracolo che può fare è che noi tiriamo fuori da noi stessi tutto ciò che abbiamo già dentro. Questo è il miracolo. Altrimenti rischiamo di aspettare una vita, un aiuto esterno, quando avevamo già tutto dentro e non l'avevo mai messo in atto. Bisogna avere molta fede per credere questo. Non vi siete mai accorti che Gesù, quando guarisce, dice sempre: va, la tua fede ti ha salvato, non io. E credere che dentro di noi abbiamo già tutto per poterci compiere. Dio opera nell'uomo che opera. C'è un bel passo di Luca 17,14 quando vanno da Gesù i lebbrosi, 10 lebbrosi vanno da Gesù, e Luca dice: mentre essi andavano, furono sanati. Cioè, mentre essi andavano, cioè nella vita, nel quotidiano, hanno conosciuto la guarigione. La nostra ricreazione avviene sempre in itinere, durante il lento procedere della nostra personalissima storia. Noi abbiamo più cose dentro di noi di quello che possiamo immaginare. Forse non abbiamo avuto la fortuna di maestri che ce l'abbiano detto. Quindi il primo passo per una matura vita spirituale è anzitutto ciò che viene chiamata via della consapevolezza, lo dicevamo ieri. Occorre divenire consapevoli di ciò che ci abita, del principio che sta dentro di noi. E conseguentemente del compito che abbiamo di trasfigurarci, di far emergere questo divino, questo spirito, questa energia, questa luce che abbiamo già dentro. Ecco perché ho detto un termine importante è consapevolezza. Entrare dentro di noi e scoprire ciò, il mondo che ci abita. Il mondo che c'è già, prenderne coscienza. E questo si fa attraverso una vita interiore sana, nella superficialità. Non giungeremo mai a conoscerci. Chi vive sempre sulla buccia delle cose conoscerà soltanto quello che sta sulla buccia, ma il nucleo incandescente, la polpa, è dentro. Una bella frase di Luciano Manicardi dice: è nella superficialità che si annega, non nella profondità. Bisogna proprio, poi lo vedremo, attraverso il silenzio, attraverso la meditazione, attraverso la preghiera, però una preghiera scevra da parole, da immagini, da pensieri, una preghiera che è soltanto questo cammino verso l'interiorità. Ecco, si giunge a scoprire veramente il proprio nucleo incandescente. E più si discende verso l'interno, più si ascende. Cioè, più sbocciamo. La vita spirituale è una vita di ascesa. È un paradosso. Più si vive la vita interiore, più si ascende da se stessi. Antonio Fogazzaro, grande poeta italiano, ebbe a dire una bella cosa: noi non discendiamo dall'animale, noi ascendiamo dall'animale. Cioè noi nasciamo come bestie, noi veniamo alla luce come tutti gli animali, ma attraverso una vita interiore sana, una vita spirituale forte, noi ascendiamo dall'animale. Per cui una vita umana che non intraprenda il lento e faticoso compito esistenziale di venire alla luce di sé è una vita che si ferma allo stato bestiale. Rischiamo di stare bestie. Ecco cosa si intende allora per ascetismo, non quello che ci è stato inoculato in tanti secoli di devozionismo. Ascesi, l'asketes, vuol dire colui che fa esercizi. L'asceta è un ginnasta. La vera ascesi è la fatica di realizzare la propria creazione. L'ascesi è questa fatica che dura una vita per venire alla luce di sé, per ascendere dal proprio stato bestiale, di sbocciare dal proprio sé. Ma questo richiede una morte. Giovanni 12, 24. Solo ciò che muore può rinascere. Solo ciò che si rinnega può essere. Detto in altre parole, forse la vita spirituale non è altro che un cammino di risveglio. Risveglio. La vita cristiana è un cammino di risvegliati. Gesù ha risvegliato quei morti. E noi siamo morti viventi che attraverso una vita sana, spirituale, sono chiamati a risvegliarci. Noi siamo addormentati, cioè non siamo consapevoli del nostro compito esistenziale. Ed è splendido vedere, ad esempio, che tutta la tradizione buddista va solo in questa direzione. Il Buddha vuol dire il risvegliato. Mi accorgo sempre di più dell'esigenza, della necessità di attingere ad altre confessioni, altre religioni, perché ci donano una luce impressionante per comprendere il Vangelo. È incredibile. Le grandi religioni, i grandi geni religiosi gettano sul Vangelo la luce necessaria per la piena comprensione. È ora di finirla, di pensare o di guardarle con occhio un po' critico, con un po' di paura, no. Lo spirito soffia dove vuole e ha soffiato tanto. Bene, per questa mattina mi fermerei qui. Penso che ce ne sia già abbastanza.